maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Arriverò e il mio solfeggio sarà perfetto, io lo registrerò e lo conserverò come l'unica volta nella mia vita in cui sono stata intonata. Buonasera, benvenuti e benvenute, queste manie di protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia e come me anche Radio Parma è sui social. Se volete dare un follow alla vostra stazione radio preferita, quella della vostra città, allora Radio Parma la trovate come Radio Parma Official su Instagram e su Facebook. Io invece sono, vabbè, su Facebook ci sono, perché chi non è su Facebook, cioè, o meglio, ci sono ma sono poco attiva. Però su Instagram e su TikTok invece qualcosina si combina e quindi mi trovate come VEE di Valentina. Direi di tuffarci, proprio andiamo così drittissimi, perché stasera abbiamo la spettinata, è martedì, ci sono i libri spettinati, è martedì 9 maggio, ci sta anche di dire la data ogni tanto. E devo fare gli auguri a qualcuno, vabbè, li ho fatti telefonicamente, però c'è un sacco di gente che compie gli anni il 9 maggio. Ah, e poi vabbè, c'è la canzone di, ecco perché è una data, cioè in realtà è una data importante anche storicamente, però a me viene sempre in mente la canzone di Liberato, che tra l'altro ha anche cantato a Napoli per lo scudetto, a proposito. Comunque, dicevo appunto di tuffarci direttamente nella nostra, la solita rassegna stanca, quella in cui vediamo i titoli delle notizie e a volte poi lì, come si dice, li approfondiamo e a volte no. Quindi vediamo cosa succede nel mondo, anche se ci sono ancora questi strascichi di incoronazione. No, ma non ce la posso mica fare, eh? Cioè ormai. Allora, la diva dal cuore semplice, ovvero Monica Bellucci, chissà perché, non so. Benedetta Rossi, hai ragione, ma il cibo sano, buono e anche economico esiste. E sì, è vero, c'è stata questa polemica, tra l'altro ho espresso anche la mia opinione sempre sui social. Potrebbe non fregarvene minimamente, però se siete curiosi e curiose. Dunque, Alessandro Michele, e se nel suo futuro ci fosse una storica griff italiana? Lui era il direttore artistico, scusate, di Gucci, se non sbaglio, tra l'altro, e poi ha detto basta. Leo Messi raggiunge Cristiano Ronaldo, il viale del tramonto porta in Arabia. E ancora, adesso Kylie Jenner è bionda, ma raga, è una parrucca e quindi chi se ne frega. Allo stato sociale ci eravamo persi, ora siamo di nuovo insieme e con il nuovo album siamo diventati grandi, che carini. Ah, Blanca 2, sarà contento Andre, gli piaceva un sacco. Cosa succederà nella nuova stagione? L'outfit regale di oggi, Maxima Dolanda. E poi, questo è interessante, 9 caratteristiche di chi soffre di disturbo narcisistico di personalità, giusto perché no? Ah, Aldo Moro, 45 anni dopo il rapimento e l'omicidio spiegati ai ragazzi d'oggi. E poi ancora, Luino picchiato a sangue al ristorante dopo aver chiesto ai vicini di tavolo di abbassare la voce. Si commenta da sola, secondo me, questa notizia. E poi vediamo, Queen Charlotte riparte, Grey's Anatomy parla Shonda Rhimes, Ellen Pompeo si merita una pausa, anche secondo me. E quanti anni sono che lavora ininterrottamente? Saman Abbas, secondo l'autopsia, è stata strangolata. Oh, le notizie di cronaca mi uccidono. Quella volta che la regina Camilla copiò il revenge dress di Lady Diana. E vabbè, niente, non ce la possiamo fare a non mettere le donne una contro l'altra. Comunque, ve l'ho promessa, ve la faccio ascoltare, perché giustamente 9 maggio è la canzone di Liberato. Oggi 9 maggio celebriamo e ricordiamo insieme con questo piccolo capolavoro. Ed è così che il mondo ha conosciuto Liberato con 9 maggio. Era il 2017 quando, secondo me, almeno io, il mio ricordo è stato di boh, come un fulmine a ciel sereno, ho detto wow, ma chi è questo, ma cos'è, ma è bellissimo. È stato un, cioè è un progetto fichissimo, ancora non sappiamo ufficialmente chi si è liberato, anche nella performance del, allo stadio appunto per lo scudetto del Napoli si è esibito con tanto di passamontagna e occhiali, quindi non sappiamo effettivamente chi sia. Da allora tante evoluzioni musicali per questo progetto, rimane secondo me fichissimo. Dunque noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torniamo e vediamo di leggere, di approfondire qualcuna delle notizie della rassegna stampa, quindi rimanete con noi qui a Manie di Protagonismo. La Seven Days di Sting, scusate, di Craig David, come throwback di oggi, e come base la Seven Days invece di Sting. Altro fun fact, poi Sting e Craig David hanno fatto una canzone insieme, una sorta di no mashup, perché non era proprio un mashup, reprise di Fields of Gold, che è stupenda anche quella, dovremmo riascoltarla nei prossimi giorni. 18:34, Manie di Protagonismo, sempre 9 maggio con la vostra vitridente di fiducia. Abbiamo fatto la rassegna stampa e ora andiamo a parlare del Benedetta Rossi Gate. Ora, notoriamente io sono odio cucinare, punto. Il bello è che me la cavo, eh. Questo non, allora, ci tengo a sottolineare che quando lo faccio di cucinare, per carità, no, livello che ne so, ristorante, eh? Però non è che se io cucino per me, per Andre o per le tre persone che vengono a casa mia viene male, semplicemente a me non piace farlo. Il fatto che io lo sappia fare sempre nei limiti della norma, insomma, non è che ok, non significa che io lo debba fare, e quindi se posso evitare di farlo sono felice. Ecco, fatto questa precisazione, è successo che la cuoca, la, possiamo dire, la content creator, la influencer della cucina, Benedetta Rossi, nota per Fatto in casa da Benedetta, che è il suo format, si è sfogata sui social qualche giorno fa, con tutto che lei è una di quelli, di quelle, scusate, dai contenuti proprio sempre più o meno precisi, regolari, di ricette, cioè da lei non è di quelli che fanno vlog, diari, confessioni o cose del genere. Invece si è sfogata perché appunto ha detto mi sono rotta le palle di questi articoli, non ha detto così, questo l'ho detto io, però mi ha fatto proprio tenerezza, perché era arrabbiata ma è rimasta comunque gentile e contenuta, anche perché la sua rabbia non era tanto per le critiche a lei, diceva nel suo video, era arrabbiata perché questi snob della cucina andavano a sbeffeggiare e a criticare chi magari trae beneficio o consigli dal suo format, che è fatto anche di ingredienti del discount, pasta sfoglia comprata già pronta e una serie di appunto elementi che non sono propriamente della alta cucina o della cucina wa, ok? Ma è sempre stato il suo intento quello di dare una mano ai più, cioè no a quelli che scelgono la carriera culinaria o quelli che vogliono raggiungere i livelli di chef stellati. Sono quei poveretti o poverette come me che ho nel frigo zucchine, pancetta e un uovo che mi va male domani. Cosa posso fare? E allora lì troviamo le soluzioni. Ora, in questo articolo di Vanity Fair c'è un punto di vista, è arrivata Leli nel frattempo, quello che viene sottolineato è che nella discussione tra ok, gli ingredienti a buon mercato, ma non vuol dire che bisogna rinunciare alla qualità, posso essere anche d'accordo, cioè lei non è che dice dovete prendere le cose non buone, si possono trovare ingredienti di qualità anche a un costo ragionevole. L'ormai famoso video da 3 milioni di passa di visualizzazioni spiega appunto la frustrazione di Benedetta, ce l'ha con gli snob del cibo, coi fighetti, con chi insulta e deride la sua comunità magari prendendosi qualche click. È arrabbiata con coloro che criticano chi prende pasta sfoglia già fatta, chi fa le ricette con il tonno in scatola, io, eccomi, chi si rivolge alle insegne di alcuni discount economici, sempre io, salve, eccomi. Benedetta lavoro si difende il diritto di tutti di non essere attaccati per le proprie possibilità di spesa. Ricorda ai suoi detrattori che c'è qualcuno che quando va a fare la spesa deve controllare quanto gli rimane nel portafoglio, deve fare quadrare il conto della famiglia. Già, mi verrebbe da dire. Lei ha pienamente ragione e la crisi pesa in particolare, si sente sul costo degli alimentari. I dati Istat dicono che la spesa dal 2022 al 2023 è diventata più cara del 7,7%, quindi non è neanche nella nostra testa questa cosa, cioè, perché a volte io dico ma ho sempre speso così tanto? No, non ho speso così tanto, con alcuni prodotti che hanno avuto gli aumenti più significativi, la pasta per esempio, il riso, l'olio e le uova. Però se c'è una ragione nel voler abbassare il costo della spesa e nessuna vergogna, nessuna critica a chi vuol fare economia e mettere in tavola una buona cena anche velocemente per la famiglia, non è un motivo di doversi accontentare con prodotti che non siano di qualità. E qua non si tratta di salmone selvaggio pescato, ovvero quello che consumerebbero gli snob, ma si tratta di dare valore al cibo, rispettarlo proprio come dice lei stessa di fare. Il prodotto sotto prezzo, non di qualità, la carne, le uova, il pesce da allevamenti intensivi sono una minaccia per la nostra salute globale. Ho capito, però sì, adesso chi è che ha scritto questo articolo, scusate? Paola Manfredi. Cara Paola Manfredi, non è una responsabilità di noi poracci essere sicuri che i prodotti che compriamo siano di qualità, non è una nostra responsabilità, ci dovrebbero essere delle tutele che ci tutelano da parte dello Stato, ovvero quello selvaggio pescato a mano libera dal pescatore del Connecticut, che ne so, c'è il fiume nel Connecticut, boh, costa un botto, non ce lo possiamo permettere. Se anche quello, tra virgolette, di media fascia costa troppo, noi non è che ce li inventiamo, capito, i soldi che non ci sono, quindi non è una nostra responsabilità. Insomma, secondo me questo discorso è un po' classista. Comunque, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma mentre la Eli si coordina, si prepara, prende un Oki, si disinfetta, cosa fa? Pulisce gli occhiali, e poi quando torniamo ci sarà anche lei in onda qui a Mania di Protagonismo. Ok, I'm ready in my deal. Benvenuta! Welcome!
Aspetta che ti sento bassa.
Adesso?
No, qua. Ecco.
Adesso giusto?
Sì, sento bene.
Benvenuta!
Mi stavi mancando, è da sabato che non ti vedo.
È vero, è stato un sabato mattina divertentissimo.
Sì.
Mi è piaciuto. Poi Lili, devo dire, è una grande ospite.
Meno male.
No, un botto. Tra l'altro per una che come me non ama cucinare e fare da ospite.
Anch'io.
No, appunto, però sei molto più brava di me.
Mi ha preso tutta roba già fatta.
E però era lo spread, capito? Era il display di tutte le focaccine.
Ma perché sai che io sono un po' esteta, allora ho cercato anche di comporre i piatti con roba già fatta.
Vabbè, io ho apprezzato e abbiamo mangiato. Dunque,
diretta.
Esatto, ci siamo trovate per fare insieme un'oretta, che poi è stato due forse.
Abbiamo fatto 2 ore
sì,
di diretta. Anche raccontando i fatti nostri.
Ma certo, anarchia, durante l'incoronazione.
Brava.
Ok, grazie, e del signor Re Carlo III, e ho imparato come sempre un sacco di cose, anche perché ero un po' io, cioè nel senso, già non è che io so molto, in più Leli è super preparata su tutti i dettagli, il galateo, però...
Il cerimoniale.
Brava, il cerimoniale e la terminologia,
yes,
di questa cerimonia. E quindi insomma è stato molto divertente, mi ha accolto nella sua casetta, mi sono coccolata le gatte, che è stato anche molto divertente.
Che hanno tentato di infilarsi nella tua borsetta.
Una si è addormentata a metà,
sì,
cioè ha fatto tipo...
Ha fatto la cuccia un po'
con metà corpo dentro, sì. E è stato tenerissimo, quindi grazie.
La panda l'ha sentito l'odore della gatta?
Sì, si sono un po'
agitati.
No, più che agitati si sono un po', sai, focalizzati sulla borsa,
sì.
Tipo questo che cos'è? Che cos'è questo odore?
Perché porti a casa questo?
Dove sei stata? Però sì, a parte quello è stato molto bello. Grazie chi ci ha seguito.
Ho avuto dei bellissimi feedback, mi hanno detto che dovremmo farne più spesso di dirette un po' cialtrone così, ma parlando di cose serie a nostro modo. E ho detto, vabbè, l'ho preso come un complimento, visto che voleva esserlo.
Il fatto che era cialtrona.
Sì, ma che abbiamo dato anche delle info utili.
E noi, infatti,
per
che...
molti è stato un po' come la Jalappas. A un certo punto, quando ci ho detto, finalmente siamo tutte sullo stesso canale, hanno fatto come la Jalappas.
Infatti.
Hanno tolto l'audio e hanno seguito noi.
Ah, che figo, mi piace. Ok, troviamo altri eventi.
Non ce n'è più.
Beh, va a coccare. Ok, no, okay, del
tra
Cali...
una ventina d'anni William si incorona di nuovo.
Va bene, amici, l'appuntamento è fra 20 anni. Su qualsiasi social ci sarà fra 20 anni. Io e la Eli, ovviamente, completamente rincoglionite fra 20
Beh, certo.
anni, a dire
benvenuti. Ma io sarò già sposata con James Hetfield e abiterò in Colorado.
Benissimo.
E
io...
verrai là.
Oppure ci troviamo a New York, dove io abiterò con Pedro Pascal.
Giusto.
Quindi vedi, insomma, decidete voi. Dunque, Eli, ci ascoltiamo. Fammi vedere cosa c'è, cosa ci propone il DJ Pro.
Vabbè. Fremiamo nell'attesa.
Sì, sì, ma no, non è roba tua. Però
non avevo dubbi.
È molto carina, è Biba Dubi, che però è okay. difficile da dire. Biba Dubi con la Glue Song. E poi torniamo e scopriamo i libri spettinato o libri di oggi. Dai, te l'ho detto che era carina, è dolciosotta, Glue Song di Biba Dubi. No, non l'ho convinta, ma non mi risponde nemmeno.
No, sì, avevo il microfono spento.
Ah no, scusami.
Ah, ho detto no, sembra anche un po' retro, è carina.
È un po' carinosa. 18:51, eccoci con la Eli, si apre ufficialmente la parentesi del martedì, quella con i libri spettinati. Non so se oggi hai per noi...
Sì, ce l'avrei, ma posso dire una cosa? Ormai ho l'imbastigo dei libri.
Cos'è l'imbastigo? Scusa.
Lo diceva la mia bisnonna.
Ok.
L'imbastig.
Che non ne puoi più.
La nausea.
Ci sta, ci sta.
Adesso fino al 15 di giugno ho un tour de force, una maratona.
Di lettura?
Di lettura e presentazioni e dirette in questo mese che vorrei spararmi perché ho detto di sì a tutto.
I no che aiutano a sopravvivere.
Sì, e quindi... non riesco a leggere più, tra l'altro, e quindi panico perché devo leggere, cioè non posso presentarmi su un palco a presentare, anche perché ho una presentazione molto importante,
sì.
Io il 20, ne ho una il 23, una il 26 e una il 13 di giugno.
Quella super figa quando è?
Il 26.
Ok, aspetta che la salviamo subito perché la nostra Eli...
Sai che non so neanche se posso dirlo ancora...
Allora, vabbè, salvatela.
Vedo che lo stanno già promuovendo il tour di questo libro... Ma Mondadori non mi ha dato ancora l'ok.
Al 150%.
Esatto,
okay.
Mi ha detto aspetta un attimo a dirlo.
Beh, noi... Allora, facciamo così. Voi salvate la data. Save the date.
Save the date, 26 maggio, ore 18, presso la Feltrinelli.
Ah, maggio?
Parma.
Io stavo già andando... Ok, aspetta. 26 che è un...
È un
venerdì.
Quindi, insomma, uno finisce la sua settimana lavorativa e viene a cincischiare con noi...
Feltrinelli,
il podcast più hot del momento.
Sì, e diremo solo questo, esatto.
E chi segue i podcast per forza lo sa, per me è un grandissimo onore in quanto anche fan. Dell'autore, non solo.
Siamo tutte fangirling per lui, anch'io.
Esattamente. E il 23 invece da Fiaccadori ho un'altra presentazione di un'autrice americana e lo presenterò con un traduttore, cioè un traduttore,
l'interprete
che è Alex Jones,
premiata
Vitto Morini Jones.
È un cerchio che si chiude.
Me l'ha proposto l'editore quando ho scoperto che era lui.
Hai
io
detto,
contentona.
Eccolo.
E poi il 13 giugno,
sì.
Io sto facendo un po' di
pubblicità, certo.
13 giugno ci sarà in Piazzale San Lorenzo a Parma una 3 giorni che si chiama Dal Mississippi al Po.
Okay.
È una specie di festival blues.
Fico.
Di musica e libri, fatto insieme a quelli di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, quindi una cosa multicittà, diciamo.
Sì, sì, sì.
E avremo ospite la nuova editrice Berti, l'esposizione fotografica di fotografie, di un tipo che non mi ricordo il nome, ma adesso lo... no, perché ha un cognome italo-americano, che era il fotografo dei Doors.
What?
E ha scritto un libro. E chi lo presenta?
La signorina Elisa Morini.
Yes, anche lì avrò l'interprete.
La dottoressa, scusate,
dottoressa,
Elisa Morini.
Dottoressa
dottoressa in storia, giusto?
in storia, com'è che avevo detto?
Non mi ricordo
non,
più.
Non praticante.
Non praticante.
Non praticante. E quindi sarò un passetto vicino a Jim Morrison come io non lo sono mai stata in tutta la mia vita.
Questa, tu sai, vero, che stai facendo proprio un cioè stai evocando l'adolescente che
è
in me.
È anche la mia, sì.
Perché io penso che dai miei 13 ai miei 16, 17, io non ho fatto altro che guardare in loop ossessivamente il film
con Val Kilmer,
certo, di Oliver Stone.
Chi non l'ha visto? È un bel film.
Il film, devo dire che per essere una biopic, per essere di quegli anni in cui molte biopic invece hanno toppato durissimo, è un gran film. Anche perché
Oliver Stone
è brava, è un bel film. Perché non è solo una biopic,
certo,
ma è un bel film.
Sì.
E adesso parleremo. Guarda, mi hai dato uno spunto per di cosa parlare fra poco, che è una cosa che volevo appunto sottoporre anche a chi ci ascolta. Però sì, ero completamente ossessionata da Jim Morrison.
Io non sono mai arrivata all'ossessione ad essere proprio una fan, però sai, il re lucertola, Mister Mojo.
Mojo Rising.
Cioè, alla fine ha una presa negli adolescenti della nostra generazione, perché era quella appena dopo, no? Cioè,
sì, ma comunque
i Doors c'erano quando erano adolescenti i nostri genitori, perlomeno i miei.
Fammi pensare, cos'è? 71?
È morto nel 71 lui.
71 è morto lui, quindi sì, sì.
I miei erano adolescenti.
Ma sai,
e quindi
mia
noi
mamma
eravamo
ascoltava
la generazione
Battisti, ma i Doors, non lo so se ci arrivava.
Però vengono da quel filone lì, Janis,
sì,
Jimmy,
sì, sì.
Jim Morrison, tutti quelli che hanno rappresentato una rivoluzione culturale, non solo musicale, no?
Stavo, quale mettiamo dei Doors? Stavo
Love Me Two Time.
Ah,
no?
Sì, sì, guarda, io
preferita.
Io le so tutte. Te a memoria ancora
lo
oggi.
Lo sapevo che trovavamo il punto.
No, allora scusate, ma la Maria Pia deve dire una cosa prima che inizi la canzone, ovvero che Jim Morrison era il sesso.
A me non è mai piaciuto.
Ma come?
Però.
Come mi hai convertito al team Camilla? Oggi hai tirato fuori una cosa che secondo me pochi sanno. Una cosa che secondo me pochi sanno di me. Cioè
sì,
la...
io non la sapevo.
Perché io allora quando cito i miei idoli, cioè le mie crush virtuali,
sì,
faccio DiCaprio, Robbie Williams e oggi Pedro Pascal. Effettivamente, perché Jim Morrison era qualcosina di diverso. Era pre DiCaprio innanzitutto, perché DiCaprio è arrivato, sì, 15-16 fai.
Sì.
Invece Jim era prima, raga, era medie. Mentre tutte le mie coetanee amavano i Take That, e io no, perché io Robbie l'ho amato quando è andato per i fatti
dopo
suoi, perché io devo sempre fare cose diverse, no, dagli
sì,
altri.
Sì, anch'io ci tengo sempre a essere diversa.
Ma c'era Jim nel mio cuore e io piccola ragazza adolescente, un po' sbandatella, con la maglietta di Jim Morrison e mi ribellavo non so a quale establishment, perché io parmigiana, capito? Cioè non è che proprio c'era chissà quale...
A 13 anni.
Poi non è che mi drogassi o cose... Niente, però mi sentivo...
Ma perché quello per Jim Morrison, l'attrazione che abbiamo tutte avute per Jim Morrison era anche mentale e filosofica,
secondo
me. Rappresentava tutto quello che lui diceva,
esatto,
le poesie.
Esatto, brava.
È stato un po' come probabilmente Rimbaud e Baudelaire nell'Ottocento, una roba del genere.
Precisamente. Cioè io tra l'altro, Rimbaud e Baudelaire, qual era quello che lui citava
Berlin
sempre? No, dai, quello delle porte della percezione.
Aldous Huxley.
No.
Ah, Blake.
Blake, bravissima. Io tutta sta gente qua l'ho scoperta, no, a scuola.
Ah, beh, certo.
L'ho scoperta grazie a Jim Morrison, leggendo
anch'io
le canzoni, i testi delle canzoni di Jim Morrison.
Anch'io.
Ma la musica, raga, è una roba...
Io ho detto Aldous Huxley, che è comunque invece un autore
che non
del Novecento.
Ok.
Credo 55 ha scritto, o nel 51, nel 55 ha scritto Le porte della percezione.
Ok.
Da cui hanno preso il nome The Doors of Perception.
Che è poi esatto il loro... Fieli, guarda, oggi mi hai sbloccato un trilione di ricordi.
Hai visto? Un po' come i cagnolini di Camilla.
Sì, 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 sì.
Hai visto, li hai presi al canile.
Sei proprio un influencer, mi hai influenzato.
Hai visto, che
sì,
bello.
Sì. C'è la nostra solita pausetta di qualche minuto tra le 19, delle 19, ma poi torniamo e ti parlerò io, se sei stanca di libri,
sì,
e non Non è... Sì, vale, lasciatemi stare. Io ho visto Elvis.
Che l'ho visto anch'io.
Che l'avevo un po' tipo... vabbè,
snobbato.
Esatto, ho sbagliato.
È bellissimo.
Sono redenta, ho visto la luce, ne parliamo quando torniamo. Sì. Quindi rimanete con noi, a dopo.
Non mi domando.
Che Blanco sia riuscito a fare fare a Mina... Non so se mai, non so se mai. Forse...
Chissà quanto gli ha fatturato lei. Chissà che fattura pro forma gli
è arrivata all'etichetta di Blanco. Oh, però... No, credo che se lei ha accettato è perché evidentemente ritiene che lui sia un giovane talentuoso.
Sì, onore a lei. Onore a lei. Molti farebbero... Io sono Mina.
Esatto,
esatto. Cazzi.
Bentornati amici e amiche, 19:13, Radio Parma 102-104, sempre martedì 9 maggio. Siamo nella nostra parentesi dei libri spettinati dell'Elisa Morini, che però è in sciopero, ha detto basta.
Ma il libro ce l'avrei anche.
No, ma io guarda che non mi offendo.
È carina, è una che si chiama Alfonsina Morini.
Ah, ma è parente tua.
Allora, siamo emiliane tutte e due, quindi...
Qualche affiliazione.
Io spero, perché è stata una grandissima donna.
Ecco, brava. Però avevo promesso che avremmo parlato di Elvis, però se dopo... Perché io ho detto questo, perché tu hai detto che... Com'è che diceva la nonna?
A Golimbastig.
A Golimbastig è bellissimo, che mi sa proprio di... Cioè, ne ho fino sopra i capelli.
Piena rasa.
Ok, ok. Di libri, perché ha molti impegni e tanta gloria, giustamente, che arriva dopo tanta fatica. E presenterai degli autori importanti,
sì,
in eventi importanti. Anzi, se volete rimanere aggiornati e aggiornate su dove sarà Leli nelle prossime settimane, seguitela su Instagram come La Spettinata e troverete tutto il suo calendario, locale peraltro, quindi venite a trovarci in questa ridente cittadina. E, però dicevo appunto che ho visto Elvis.
E hai fatto bene, secondo me.
Amici e amiche, se l'avete snobbato perché avete detto l'ennesima biopic, ma... avete sbagliato come me, perché io non sa quello che non sapevo e che forse mi avrebbe fatto pendere per il vederlo prima, era chi è il regista, ovvero Baz Luhrmann, sì, che è po' di meno che colui che ha diretto, oltre a Moulin Rouge, anche Romeo vs Juliet, la versione con DiCaprio e Claire Danes.
Che per le fan di DiCaprio...
Che per i millennial è, capito...
È il film.
Sì, perché se ogni generazione ha...
Infatti a me non era piaciuto.
Ecco.
Perché sì, ma io sono anche un po' pesa, un po' bacchettona, pesa.
Cioè, non ti era piaciuto...
Ma ero già grande, ma non è mai piaciuto neanche DiCaprio.
Oh, signore. Cioè, avevamo appena trovato un punto di incontro con
i Ma queste facce un po'... imberbi,
troppo...
puliti, okay. Biondini non mi piacciono, a me mi fanno un po', i manzi mi piacciono un po' di più.
Infatti io invece sono rimasta, in realtà no, perché Pedro è maschio in questo senso,
sì.
Però nella mia, storicamente a me invece piacciono i visini, quelli un po'... No, adolescenziali è brutto, però sì, puliti.
Ma voi millennial.
Siamo noi millennial,
sì,
sempre. Comunque, è tra l'altro, nuova cotta, meno pesa di Pedro Pascal, però Austin Butler, una botta così.
Chi è?
Quello che fa Elvis. L'attore che interpreta Elvis.
Sì, ho capito.
Porcaccia.
Non l'ho visto senza i panni di Elvis, quindi non ho idea.
Più o meno, è solo che è biondo.
Sai a me cosa mi ha fatto specie di quel film in senso positivo? Che lui, mentre interpretava Elvis,
sì,
mentre cantava, metteva perfino le mani come... Io sono una gran fan di Elvis, per cui ci sono andata...
Sei stata attenta...
Non con la critica, cioè proprio con la voglia di,
certo,
godermi Elvis, sperando che fosse un bel film.
Certo.
E io quindi ho cominciato a guardare i dettagli di come lui metteva la bocca... Mamma se l'è studiato in una maniera incredibile, non è così banale come cosa. Cioè le mani, che di solito tu magari guardi inquadrata la faccia, lui che canta,
non
che
ci fai caso, decita.
E io guardavo come metteva i piedi e le mani, perché Elvis aveva un modo particolare,
sì,
di mettere le mani, e lui lo fa uguale.
È straordinario il lavoro che ha fatto questo attore, ed è straordinario il lavoro che ha fatto il regista e il suo team, evidentemente, perché... Allora, faccio un parallelo. hai visto quello dei Queen invece?
Sì.
A me non è piaciuto.
Ok.
Perché, per quanto bravo l'attore, tutta una serie di cose, è un biopic con la storia, diciamo, la narrazione della vita di sì. Freddie, più che della vita, insomma, della vita dei Queen con Freddie Mercury.
Sì.
E qui e là una canzone.
Sì.
Ok. Con Elvis hanno fatto un lavoro di.
È vero.
Musicale, di riarrangiamento, di adeguamento, non si dice, però di adattamento, esatto, delle musiche rispetto alle scene, i sì. dialoghi, i momenti di climax del film, che solo Baz Luhrmann sa fare, se ricordate infatti Moulin Rouge. Cioè lui non è uno che ti prende la canzone, te la ciocca lì
sì.
e dice bene, questa era Love Me Tender, arrivederci, grazie. L'ha cantata nel 66 e poi
e
andiamo avanti
sì.
con la storia biografica, no? Ha fatto un lavoro narrativo musicale che secondo me è straordinario.
A me è piaciuto molto quando ha posto l'accento nello storytelling su quelle che sono le radici nere di Elvis.
Brava, che era un'altra
perché
cosa.
Perché è la cosa importante di Elvis da capire, perché è stato così di rottura, perché era un bianco che cantava come
esatto.
un nero e cantava la musica dei neri.
Si muoveva, ballava, cantava come un nero. E soprattutto è giusto anche da un punto di vista storico dare finalmente il merito dove il merito è dovuto. Perché quando si parla di Elvis, di solito difficilmente si fa questo cenno, questo parallelismo con quanto lui abbia preso, ma dichiaratamente. Cioè non è che lui ha rubato.
Ma assolutamente, tra l'altro lui era molto vicino anche alla predicazione di Martin Luther King.
Esatto, esatto.
E siamo nel periodo anche quando lui viene fuori, appena dopo c'è stata la cosa di Rosa Parks.
Sì.
Quindi
sì.
insomma c'erano ancora segregati i neri rispetto ai bianchi. Questa cosa deve essere rimarcata. Invece spesso passa l'idea di questo che si dimenava
esatto,
sul palco
esatto.
e hanno cominciato le prime fangirl a fare casino
esatto.
eccetera, perché lui si dimenava. Ma non finisce lì.
È brava.
E non è solo quello.
C'è
Elvis,
molto di
anzi,
più. C'è molto
se
di
no
più.
Non avrebbe questa portata. Senza
esatto.
Elvis non ci sarebbero stati Beatles. Quindi
brava.
E va da sé tutto il resto.
Guarda, quando allora, se tu guardi appunto il film dei Queen
l'ho
e
visto,
sei un
sì.
fan dei Queen o non sei un fan
io
dei Queen?
Io sono una gran fan dei Queen.
Io pure. Però tu guardi il film e dici ok.
Sì, mi ha commosso la storia di
certo,
lì, però ci sono un sacco di incongruenze, di cose che prima dopo hanno cambiato un po' la cronologia a favore di storia.
Brava. E soprattutto poi secondo me non esci da il cinema o comunque non esci dalla visione del film con una consapevolezza nuova nei confronti di Freddie Mercury,
esatto.
la sua storia, eccetera. Se guardi Elvis, il film intendo, rimani interdetto, interdetta dalle sfumature che questo film ti lascia del personaggio.
Sì. Infatti bellissimo.
Quindi la ditta premiata, ditta Morini Tridente, vi consiglia e raccomanda la visione di Elvis, che credo sia su Sky adesso, se avete Sky o Now TV, perché io l'ho visto lì, a noleggio sulle varie piattaforme. Ho trovato il modo di far divertire Leli. Io per esempio non ero così una fan. Mi sento di esserlo diventata adesso.
A me mi è sempre piaciuto un sacco Elvis, proprio cioè, fin da ragazzina.
È come Michael Jackson, tipo, no? Adesso togliamo okay. la parte
sì,
che
sì,
sappiamo
certo.
di Michael Jackson, perché secondo me dall'artista se è un artista.
È un bel argomento di cui parlare.
Esatto, però io sono dell'idea che possa rimanere la sua arte rispetto
certo.
al personaggio che era, che va condannato, ma non quello che ha lasciato musicalmente, eccetera, eccetera. Ecco, Michael Jackson, io riconosco, capito, il valore musicale,
la portata.
Pazzesco. Sento ancora oggi produzioni attuali, ci sento dentro Michael Jackson.
Sì.
Capisco quanto no, è impattato, però se dici fan, no.
Neanch'io.
Ok? Fan della sua musica, sni, però... Capito, cioè
io mi esalto di più perché ha suonato con Steve Lukather, con Eddie Van Halen e quella roba lì,
perché
per
è quello con cui giustamente ti relazioni
esatto.
di più tu, no? Elvis è talmente iconico che è sempre stato un po' sopra di me, cioè tipo nulla da dire.
Lui è sempre stato il re.
Esatto, però io non mi sono mai sentita vicina,
sì,
né musicalmente né come personaggio. Quello che sapevo io, che poi più o meno corrisponde, non avevo certo una conoscenza così approfondita. Sì. Dopo aver visto il film, cioè tipo voglio leggere tutti i libri su di lui, vedere tutti i documentari.
Ce n'è uno bellissimo di libri.
Ecco, vedi.
Tra l'altro. Io l'ho scoperto perché me l'hanno regalato le mie amiche negli anni 90, quando avevo 17 anni. Perché io avevo sempre questa cosa, dei libri e rock, e avevo scoperto Elvis e quindi mi hanno regalato sto libro, che è un libro che è quello da cui poi si è ispirato Baz Luhrmann è il libro di Peter Guralnik, che si chiama L'ultimo treno per Memphis, è già qui, e praticamente parte dalla storia dei suoi genitori. Quindi ti racconta proprio la famiglia, proprio una biografia fatta benissimo, gli anni in cui lui è andato in Germania, quando ha conosciuto Priscilla, ed è diviso in due. Io ho solo il primo volume, e già era fuori produzione il secondo, per cui l'ho cercato in tutte le salse, in italiano non esiste praticamente più e anche adesso trovarlo è difficile.
Ma, dopo il film
io speravo che lo riproponessero anche in tutto insieme come tomone, quindi l'avrei ricomprato.
Invece niente.
Invece no, però se capita, o l'ho trovata a un mercatino, libro di Peter Guralnik, L'ultimo treno per Memphis.
E lui è un biografo, un giornalista?
Sai che non ne ho idea, perché io poi non l'ho più riletta.
Non abbiamo più trovato...
Però tra tutti i libri che passano a casa mia, che io prendo, vendo, rivendo, regalo, eccetera, quello è uno dei pochissimi
che rimangono.
Che è lì da quasi 30 anni alla fine.
Guarda, davvero, se vi capita, anche, cioè, non so come dire, per chi non ha mai avuto, ecco, questa grossa affascinazione nei confronti del personaggio di Elvis, ho finalmente capito perché ha cambiato il mondo.
Infatti, le cose fatte bene sono queste qua. A me era capitato con Joe Strummer dei Clash. Nonostante io abbia ascoltato punk e suoni punk, non mi sono mai piaciuti granché, non so perché.
E ci può stare,
gusti. A un certo punto vado a vedere il biopic, che era più un documentario Joe Strummer, fatto in quei cinema, sei tipo al Cinghio, in cui eravamo in cinque per una sera in un'ora precisa.
Esatto.
Lo sono andata a vedere, sono uscita e ho amato, adesso amo da morire i Clash, perché ho capito la portata politica, purché io la pensi diversamente,
chiaro.
Che hanno avuto l'impatto in Inghilterra e l'impatto nel 77-78 col loro punk politico.
Sì, ma infatti secondo me le biopic che meritano, cioè al di là di tipo, brava, ritornando a quella dei Queen,
non ha aggiunto niente.
Non ha aggiunto niente a quello che sapevamo già di Freddie Mercury. Era una celebrazione sicuramente della loro musica, però, capito, tipo, non mi ha fatto capire delle cose di loro,
quello,
di lui.
Sì, e che comunque hanno abbattuto delle barriere anche Queen.
Sì,
ma
sì,
non viene marcata questa cosa nel film.
Brava, è molto politicamente corretto e soprattutto, secondo me, io quello che mi ricordo di aver pensato uscendo dal cinema con mia madre, che era giù di te. La Marina non gliene fregava un cazzo che non fosse profondo, approfondito. La Marina ha cantato tutte le canzoni, si è alzata in piedi, ha fatto tutta la cosa.
Spettacolo!
Era felicissima. Quando ho provato a farle questo discorso, spiegandole di Elvis e dicendo: ti ricordi quello dei Queen che a me non è è bellissimo!
Boh.
L'ho rivisto 3 volte in televisione. Cosa dici? Ecco, ho detto: ok, mamma, va bene.
Ho capito.
Te lo lascio, va bene così. Però mi ricordo proprio di aver pensato quello, che era più family friendly.
Sì.
Era tipo, era Natale, dovevano fare secondo me un po' di
cash.
E quindi non mi hanno detto niente.
Sì, è vero.
Che io non so. Questo di Elvis mi ha letteralmente... ti capita mai di vedere i film in punta del divano?
Sì.
Ecco, io Elvis l'ho visto tutto... Così sì. In punta del divano, è stato...
Io ballavo al cinema.
Ecco.
Così no, a canticchiare, a ballare, sono una di quelle moleste che io odio al cinema. Al cinema li odio e io ho fatto così.
È giusto
invece.
Così, è giusto così. E quindi una delle mie prefe è la Suspicious Minds. Con Macklemore alle 19.36 minuti e ci siamo sparate, io e Leli, una bella parentesi di celebrazione del mito di Elvis... del film, che io avevo completamente bypassato, ma me ne sono molto pentita di questo e adesso sono in fissa che nel mio tempo libero mi sparo, sai, i video su YouTube.
Che bello. Quello sì, era proprio bello.
Era bellissimo. Lo so.
Il concerto del 67 dove è vestito tutto di pelle.
Porca vacca.
Ma prima che cominciasse a mettersi i palandranoni che si metteva.
Raga, addirittura
era proprio bello.
Io proprio non me lo filavo manco appunto come uomo sex symbol. Dopo il film c'ho pure un po', sempre sarà sta primavera che mi
c'aveva un sacco di karate lui.
Guarda, era Bono anche lui. Bono, Austin Butler, perché davvero, raga, sto attore è, a parte che è statuario, se lo vedi
lo
sui
cercare.
Red carpet è tipo 1,95 m,
ah,
quello di Cristiano.
Potrebbe piacermi,
capito?
Gli alti a me.
È un po' però baby face, perché ha questi occhioni azzurri, okay. È tutto molto simmetrico, perfetto, quindi io gradisco.
Sì, anche Machine Gun Kelly è un po' baby face e poi è un malato mentale, quindi
sì. Ma come mai Machine Gun Kelly ti è venuto in mente?
Mi è venuto in mente che beve il sangue di quell'altra.
Ma poi non si
poi si sono mollati, tra l'altro.
Ufficialmente
credo di sì.
L'ultima che sappiamo, Eli,
io ero rimasta che lei era sposata con quello di Beverly Hills 90210. Poi se l'è mollato e si è messa con Machine Gun Kelly.
Beh, ma stavano da un po' ormai con Machine Gun Kelly. Era finita con David di Beverly Hills da un po'. Ma l'ultima che avevamo letto con Luca nella rubrica del disagio era che lei gli aveva sgamato a Machine Gun Kelly i classici DMs con quella che doveva essere tipo la chitarrista turnista che suonava, lavorava con lui.
Che tristessa.
Mamma mia, un cliché di una bruttezza, sì. Soprattutto dopo che hai detto io mi bevo il tuo sangue, tu ti bevi il mio sangue.
C'è una roba creepy da morire, che va oltre il mio livello di gossip,
sì,
una roba del genere, io poi sono già omofobica.
Esatto, anzi, guarda, eccolo lì, la redazione
è
della rubrica
Luca,
del disagio.
Grandissimo, ci segue sempre,
ma certo,
è bravissimo.
Lui è la redazione, allora io non so come farei, ormai c'è una dipendenza per Luca, io. Tra la rubrica del disagio, salutava sempre, chi l'ha visto, e l'extra disagio che tra l'altro è stasera alle 21, ricordo, su Instagram, io non posso più farne a meno. E tra l'altro lui è questa redazione che non riposa mai e dice Brian Austin Green, mia prima crush dell'infanzia. Ok, grazie Luca.
Okay.
Mica per niente quello invecchiato meglio. No, io speravo che ci dessi notizie.
Nel senso che non ci interessa.
No, no, no. Ci interessa ovviamente,
sì, è
Luca.
Vero.
Però ero effettivamente non ho più saputo niente da quando lei, Megan Fox, ha cancellato tutte le foto, come si dice, perché voglio dire, il suo Instagram era tutto popolato di foto di
dei bambini, di lui.
Sì, beh, comunque di foto con Machine Gun Kelly,
ah,
che
scusa,
sembrava
Machine Gun, io pensavo ancora David.
Ma no, sei indietro. No, lei, allora, il gioco era Megan Fox, Machine Gun Kelly, Kourtney Kardashian, Travis Barker. Erano diventati amici, ci facevano le uscite di coppia a quattro, no? E poi un giorno lei ha cancellato appunto tutte le foto di Machine Gun Kelly da Instagram, che tra l'altro che sbatti,
sì,
perché bisogna farlo una alla volta.
Si sminchia l'algoritmo. Ha parlato la social media manager,
esatto,
fuori di testa.
E poi non si è saputo più niente. Quindi adesso andiamo a vedere sull'internet.
Sì, ma comunque cliché. Ah, ascolta, visto che tu non puoi più fare a meno di Luca, io ho un sacco di camere da letto libere e letti in casa mia. Venite, facciamo una comune a casa mia, a Lemignano.
Cioè, vuoi invitare Luca a Lemignano?
Anche te, venite a vivere da me.
Veniamo a vivere con
puoi
te.
Puoi portarti anche i cani.
E coi gatti? No,
no.
Poverine le gatte, no. Sarete lieti di sapere che, a quanto pare, secondo appunto la redazione Semeraro, Megan Fox e Machine Gun Kelly sono stati avvistati alle Hawaii. Mentre, aperte virgolette, godevano reciprocamente starebbero godendo della reciproca compagnia, chiuse virgolette. Cioè, bello che questi, quando litigano, poi per fare pace vanno alle Hawaii, noi al massimo in trattoria a traversettolo tipo.
Ma io mi sono fatta la girata dei campi di Lemignano per farmela passare, ancora mi deve passare. pensa.
La Eli è stata paparazzata tra i campi di Lemignano.
Girare come una gattara qualsiasi, con i capelli grigi, nei campi di Lemignano. Un drone mi ha beccato.
Che cerca tra l'altro di adescare altri gatti nella campagna.
Beh, taci che ne avevo trovato uno che aveva difficoltà, però era troppo, poverino, tutto...
Era malmesso.
Era talmente malmesso che non mi sentivo di portarlo in casa, perché ho detto magari mi attacca qualcosa alle mie.
No, ma guarda che in realtà la nostra Chiara Coppelli, consulente di relazioni feline, che salutiamo, in realtà è più per attenzione a portare gatti a casa che trovate in giro, al di là del discorso delle malattie, perché i gatti, che sono fondamentalmente autonomi e predatori solitari, probabilmente li togliete in realtà da un ambiente che a loro va benissimo.
Certo, sì.
Quindi se non sono socializzati e sono cresciuti nella campagna, nei campi a cacciare topolini, non è detto
che
vogliono,
lo puoi prendere.
Brava, non è detto che vogliono venire a casa con voi.
Certo.
Attenzione a questa cosa qua, perché ci tiene molto che tante volontarie, anche di buon cuore, fanno queste retate che,
certo,
che portano a casa. Finché sono piccolissimi, ancora,
è un conto,
ancora.
Certo.
Se sono gatti adulti e li portate in casa,
sì,
vostra.
Quello era metà e metà, dovrebbe. Secondo me aveva 6 o 7 mesi quel gattino.
Insomma,
non stava molto bene. Però ho detto, vabbè, lo lascio lì dov'è, pazienza. Però,
a volte bisogna lasciare...
Voglio dire, ho passato questi 9 mesi, quasi un anno, in cui io non ho portato altri gatti a casa.
Nonostante le...
Nonostante la delusione amorosa.
No, e le previsioni. Ah, finirai facendo la zitella,
sì,
gattara.
Sì, sì, ho resistito. Ho guardato tutti gli annunci dell'EMPA, dei gattili. Ho pensato a prendere il cane. Poi sono stata più miti sconsigli.
Più?
A più miti consigli, volevo prendermi un border collie, finché l'Amanda Pellegri mi ha scritto, mi ha detto, per te il border non va bene.
No, Eli, no, il border collie. Ma infatti, guarda, se ti interessa, io penso che tu tra l'altro potresti beneficiare parecchio della compagnia di un canetto nella tua vita.
Lo so.
Facciamo con la Lia un percorso per trovare quello giusto per te, scusa.
Ci penso. Quando sarò pronta,
certo,
lo
certo.
faremo, perché il cane sicuramente prima o poi arriva a casa mia, quindi.
Ma
però
sì,
ho sempre due gatti.
Guarda che le mie amiche, la Mari e l'Ali, hanno introdotto Briciola, che è un cane tra l'altro già adulto di 8 anni, quando l'hanno presa in casa con due gatte.
Ah.
Va fatto con un certo criterio.
Chiaro, certo.
Tutelando le gatte che hanno la precedenza, però si può,
ah,
fare.
Non come qualcun altro.
No. C'è la pubblicità. Pa-pa-ra. I wanna see you peacock,
you peacock. 19:51, rieccoci con Ed Sheeran e la sua Eyes Closed.
E per fortuna che non dovremmo rinunciare al buon Ed Sheeran, che aveva detto che se perdeva la causa si sarebbe ritirato dal mondo della musica. È stato...
Io così ci speravo.
Oh,
che brutta persona che sono.
No, non sei una brutta persona, però questo è il bastian contrario che è in te.
Sì, no, perché, l'ho detto apposta adesso.
Perché Ed Sheeran è, per quanto lontano magari dai tuoi gusti, non si può...
No, è bravo,
è
dai,
bravo,
è bravo,
è bravo.
Non lo ascolto, ma è bravo.
Esatto, esatto. Dunque, intanto Luca ha detto che accetta l'invito, quindi se vogliamo fare una reunion dei disagiati...
Poi facciamo una diretta, perché visto che piace...
Giustamente, esatto. Però non so di cosa parleremo, cioè la diretta di che cosa? Di noi che ci diciamo i cazzi nostri, fondamentalmente.
Certo, come se fossimo in radio tutti e tre insieme.
Esatto, esatto. Senti, vuoi dirci del libro dell'Alfonsina, in chiusura? Così velocemente.
Sì, c'è un libro molto carino, si chiama Alfonsina e la strada, edito da Sellerio, adesso dopo vi dico l'autrice, che l'ho scoperto per caso come audiolibro.
Ok.
Lei, sono rimasta affascinata, che si chiama Alfonsina Morini.
Che siamo leggi poco egocentrici,
sì,
noi dell'Ariete.
Ho sentito un po' di...
sì, di richiamo.
Di vibes, anche perché uno dei miei... idee della vita sarebbe di fare l'albero genealogico della mia famiglia, perché io lo sento molto, no? Quello,
sì,
delle radici familiari. Per cui lei è di Bologna, intorno a Bologna, Morini, quindi insomma siamo tutti lo stesso calderone.
Sì, sì, sì.
Questa donna, nata alla fine dell'Ottocento, rimane folgorata dalla bicicletta quando era una ragazzina, che mandano a fare la sartina, perché una volta giustamente le figlie femmine facevi la cameriera, la donna a servizio, la sartina, quindi ti dovevi creare un lavoro, e lei e il suo papà porta a casa una bicicletta sfatta di seconda mano, e lei di nascosto impara a andarci da sola di notte in bicicletta, prendendo un sacco di perché per lei era il senso della libertà il potersi spostare in bicicletta. Suo padre le dice assolutamente di no. Lei, niente imperterrita, riesce a spuntarla, così può andare a lavorare, fare anche le consegne degli abiti e guadagnare un pochino di più. Ha usato un po' l'astuzia. Ovviamente il paese la guarda tutti, la guardano male, perché comunque con la gonna, ricordiamoci, certo, in queste biciclette che non avevano niente di aerodinamico.
Ma erano quelle con la rotonda?
No, no, era una bici normale tipo quelle, okay, che abbiamo noi adesso, però di quelle, sì, tutte rigide, ecco. Mm-hmm. E addirittura un giorno anche il prete va a casa della famiglia per dire che era indecorosa, che non andava bene. Ma lei quella sera torna a casa con la prima gara di bicicletta che ha vinto, con un maiale. E quindi dà da mangiare alla famiglia, fondamentalmente.
Quindi dà semplicemente, se vogliamo, una sua velleità, che poi non è vero perché ci guadagnava anche dei soldini, diventa una risorsa vera e propria.
Tra l'altro diventa una delle prime donne cicliste professioniste italiane, quando ancora le bici erano rigide, non esisteva il carbonio, eccetera, quando ancora i pneumatici si dovevano rammendare a mano.
Straordinaria.
Hai presente quelle foto di Fausto Coppi,
sì,
che,
sì,
girano con i pneumatici, le camere d'aria,
sì,
intorno?
Certo, certo.
Ecco, lei faceva così.
Ah,
tutta vestita di nero, si fa fare i pantaloni come gli altri. E cosa fa? A un certo punto si sposa a 14 anni per uscire di casa, perché sua mamma le dice: se tu vuoi continuare ad andare in bicicletta,
cioè,
lo,
ma scusa,
fai quando vai fuori casa. E si andava fuori di casa per sposarsi.
Ma quindi tutto quello che hai descritto le lo fa prima dei 14 anni?
Sì.
Porca vacca.
Prima dei 14 anni. E quindi cosa fa? Si sposa con uno che si chiama Strada. Per questo lei poi passa alla storia, perché è passata alla storia come Alfonsina Strada, perché diceva che nel nome di suo marito c'era il suo destino. Suo marito poi, poverino, ha dei problemi psichici e viene internato in un manicomio, quindi lei rimane da sola. Ma la prima notte di nozze, come regalo, si fa regalare una bici da corsa, finalmente. E lei continua a voler farla ciclista professionista, finché poi deve smettere durante il fascismo, perché oddio, la donna deve stare a casa, eccetera. Ma riesce a convincere quelli della Gazzetta dello Sport a farla partecipare al Giro d'Italia. Nel 1924 lei partecipa come unica donna al Giro d'Italia.
E
non
lei
lo vincerà, addirittura dovrà uscire dalla classifica.
Ha già vinto.
Poi l'ha già vinto. Poi cade. E c'è molto patriarcato in questa,
certo,
storia. C'è gli uomini che la escludono perché non l'accettano. Siamo,
chiaro,
comunque all'inizio del Novecento e nel periodo fascista. Quindi, uh-huh, insomma, c'era una certa mentalità. E si risposerà, aprirà un'officina di biciclette dove tirerà su anche dei nuovi ciclisti che,
sì,
manderà al Giro d'Italia a fare tutte, insomma, le gare, eccetera. E morirà in moto, in sella la sua moto Guzzi. Perché lei a 60 anni guidava la moto Guzzi, l'Alfonsina Morini, chiamata Alfonsina Strada.
Tra l'altro, una storia di una donna pazzesca, che ovviamente io non conoscevo, perché si sa mai che a scuola ti raccontino queste storie di queste donne.
Allora, io l'avevo conosciuta come nome perché nel libro che è uscito qualche anno fa, delle storie illustrate 100 donne italiane,
sì, sì,
sai,
sì,
tutto con quella bella grafica, c'era anche Alfonsina Strada nelle donne dello sport.
Che bomba, bellissimo. E c'è anche l'audiolibro, quindi,
sì,
direi che io avrò
si
pane.
Chiama Alfonsina e la strada, è molto bello.
Bello, grazie Eli. Comunque alla fine vedi che riesci sempre a portarci un libro spettinato fichissimo.
E uno spunto.
Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu? Le mie drammi, aiuto, cerco, non posso dirti niente.
Mara Sattei, che dedico a Luca, che so che la ama molto, lei è molto brava. Questa era la sua nuova Tasche. Noi abbiamo finito per oggi. Io ringrazio Leli per aver portato come sempre la sua conoscenza.
E va qua. Ah no, questa perla che io ovviamente ho colto, e spero,
certo,
anche i nostri radioascoltatori.
Guarda, vi aiuto, la virtute e conoscenza.
Sì.
E vuoi darci... Niente, oggi Leli è proprio in overload.
Adesso vado a farmi un caffè e poi vado alle prove.
Sei in burnout?
Sono molto stanca.
No, diccelo, perché se sei in burnout si fa un'intervention che devi dir di no a qualcosa.
Il 15 giugno mi fermo.
No, non funziona così.
Non posso.
E però da qua al 15 giugno devi dar priorità a quello a cui non puoi davvero dire di no. E però
sì,
le...
certo, assolutamente. Però chi mi paga le fatture avrà
la precedenza. E tutto il resto però è no.
E tutto il resto è no.
Quindi, me compresa, se martedì prossimo ti stanca...
No, vengo, perché salto poi il 23.
Va bene.
Che ho la presentazione.
Ecco, tienici aggiornati.
Ti aggiorno.
Esatto. E qualcosa di vicino che vuoi ricordare a chi ci ascolta?
No.
No. No. Di solito si dice qualcosa.
E non c'ho niente.
Le prossime...
Il 16 sono ancora qua.
Ah, vabbè. Vi ricorderemo in quella sede i suoi appuntamenti.
Sì.
Per il resto la trovate su Instagram come La Spettinata. Io ti ringrazio.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao a tutte. Fra un'ora ci troviamo su Instagram per la diretta dell'Extra Disagio con Luca Semeraro, in cui parliamo di popò di meno che il caso Carretta.
Wow.
Stasera giochiamo in casa, raga. Cioè, proprio...
Altro che nazi qua.
Beh, no, adesso aspetta. Non mi fa venire l'ansia da prestazione, perché lui è serissimo. Il nostro...
Dai che poi te lo faccio conoscere.
Ha detto Luca se... No, ha detto Luca se gli chiedi se lo possiamo intervistare in radio.
Ho
però...
il suo numero di cellulare. Me l'ha
ma
dato
scusa,
giovedì.
A parte gli scherzi, non lo vogliamo fare un intervento per promuovere l'evento? Scusa.
È molto impegnato. Io posso anche provare a chiederglielo, ma
telefonica
è molto, molto impegnato. Sì, se troviamo...
Scusa. Luca, invito anche te se lo facciamo, non ti escludiamo, promesso. Grazie a tutti,
ciao.
A dopo, ciao! Ba ba ba.